Pace del Signore a tutti voi. È un onore immeritato, un dono immeritato, una gioia straordinaria essere con voi oggi. E la mia preghiera è: Dio vi e ci benedica tutti quanti insieme. E ora per qualche momento è il mio turno. Mia moglie era molto emozionata e so che avrebbe voluto citare i tantissimi momenti in cui il fratello Gabriele e la sorella Carla sono stati per noi un appoggio, uno stimolo e un aiuto per gli anni, periodi difficili della nostra vita. Questa amicizia nel Signore è una delle amicizie più belle, profonde, leali, reali, che io abbia mai potuto vedere, godere nella mia vita. E con me, anche per mia moglie, è così. Carla è il mio alter ego. Cioè, dovrebbe essere probabilmente la mia versione femminile. E dunque la versione migliore. Gabriele è il mio supporto, il mio aiuto. Vi cito solo una circostanza che vi fa comprendere che tipo di legame esiste. 20 anni sono passati da quando ci siamo conosciuti, incontrati con Gabriele all'Istituto Biblico Italiano. Lui era, nonostante fosse di qualche anno più giovane di me, era un fratello del secondo anno, mentre io ero arrivato lì dalla Sicilia come lui qualche tempo prima, un anno prima, e ci siamo ritrovati nella stessa stanza. Era il fratello del secondo anno che per ruolo era incaricato in generale di essere un esempio, aiutare i fratelli del primo anno a imparare a svolgere i servizi. Questa è la logica. I fratelli del secondo anno sono quelli che insegnano a quelli del primo come ci si comporta, come ci si muove, come funzionano gli equilibri e le attività alla scuola biblica. I famosi secondini, il cui termine, la parola non rende giustizia. Io ero arrivato dalla Sicilia che svolgevo già dei ruoli, avevo già dei ruoli non solo nella mia chiesa di appartenenza, quella che avevo lasciato, ma anche in provincia. Avevo abitudini diverse, provenivo da mondi lavorativi, come avete sentito io sono cresciuto, ecco perché ho questa esperienza, non per capacità ma solo per abitudine. Io sono cresciuto nel mondo dello spettacolo, della politica, sono figlio di un editore televisivo e quindi ho preso parte a tantissime attività con quelle persone che oggi vengono chiamate VIP, persone di caratura nazionale. Ecco, io ci cenavo insieme da ragazzino. E vi risparmio, la testimonianza sarebbe lunghissima, evito. Ma provenivo da un ambiente come quello, poi un ambiente di formazione nella chiesa diverso. Quando arrivai alla scuola biblica mi scontrai con una realtà alla quale non ero io abituato. E per le mie immense mancanze avevo deciso nel mio cuore, dopo circa una settimana, di andare via, di abbandonare la scuola biblica. Non era un posto per me. Una persona mi trattenne, mi fece fermare e fu il fratello Gabriele Emanueli. Fu lui che mi fermò. Allora forse non se ne rese nemmeno conto, ma fu lui ad incoraggiarmi a continuare. E quell'incoraggiamento fece sì che io non abbandonassi e continuassi quel percorso. Ora, i fratelli di Genova ti odiano, per questo motivo. Colpa tua che loro stanno soffrendo. A proposito, ricevete saluti della Chiesa di Genova. E col vostro permesso porteremo i vostri saluti. Ma è grazie a lui che io sono rimasto. Il Signore si è usato di lui per questo. Ed è stato per me motivo di crescita. E se c'è una cosa che ho desiderato in quegli anni, per anni, che continuo a desiderare, è assomigliare a Gabriele Emanueli. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo svolto servizi, abbiamo cercato di portare nel nostro piccolo dei contributi alla nostra opera, opera che amiamo. Quello che è stato possibile lo abbiamo fatto, ci siamo anche divertiti a lavorare, a cercare di portare delle innovazioni nei contesti in cui eravamo coinvolti. Dove siamo stati utili, sia benedetto il nome del Signore. Dove abbiamo fallito, Signore, abbi pietà di noi. E oggi sono onorato di essere qui. Sono passati 4 anni dalla nostra fugace visita alla chiesa di Perugia. Una sera, non ricordo nemmeno quanti volti abbiamo conosciuto, incontrato, ma 4 anni fa una sera, una serata infrasettimanale, ci ha visto coinvolti in una riunione e io ricordo di essere uscito da questa comunità particolarmente benedetto. E la mia preghiera oggi è: Signore, benedici ognuno di noi come quella sera. Non voglio prendere ulteriormente tempo, voglio subito andare alla parola di Dio e voglio invitarvi a leggere un testo che si trova nel libro del Deuteronomio. Si trova in un libro che ha un significato molto semplice: ripetizione. Un libro che nasce per la necessità. So che mi posso girare qui, perché tu lo fai. Vi stalkerò, sappiate, vi seguo. Un libro che come finalità ha quella di ripetere ad un'altra generazione ciò che era stato detto ai padri. Quindi una parola per quella generazione, che tra l'altro amplia tanti argomenti che non erano stati toccati precedentemente. Una parola per quella generazione. E oggi c'è una parola per questa generazione, che non viene da me, che non viene da noi, che viene da Dio. Capitolo 11 di Deuteronomio, dal versetto 13, leggiamo fino al versetto 17. A Dio sia la gloria. E il Signore che parla e dice: se ubbidirete diligentemente ai miei comandamenti, o ai comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio. E farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, tu mangerai e sarai saziato. State attenti a non lasciarvi ingannare, a non abbandonare la retta via e a non servire dei stranieri prostrandovi davanti a loro. Altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderà i cieli in modo che non vi sarà più pioggia, la terra non darà più i suoi prodotti e voi perirete presto nel buon paese che il Signore vi dà. Fino a qui la lettura della parola di Dio. Spero che possiamo dire gloria a Dio insieme. Una parola per quella generazione, una parola per la nostra generazione, per il nostro tempo. Ed è una parola che ha quale finalità non soltanto il dolce, paterno avvertimento. Comprendete bene che la lettura di questo capitolo sarà una evidente esortazione a mantenersi fedeli. Addirittura in questo stesso capitolo, nei versetti successivi, è contenuto quell'indicazione che oggi è vissuta ancora da coloro che sono di fede giudaica per quella bella immagine, bell'usanza di legare la parola di Dio alle mani, alle braccia, o metterla tra gli occhi, sulla fronte, le famose filatterie. Se leggete dal versetto 18 dice proprio questo: vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi. È un testo assai conosciuto, molto conosciuto, e sicuramente avrete notato che Dio stesso fa delle promesse. C'è qualcosa che farò io per voi. Se voi siete fedeli, io farò qualcosa per voi. E avete letto le promesse insieme a me. Avete letto della promessa di una pioggia che arriverà in una stagione, in un'altra. Non c'è tempo oggi per fermarsi, perché dipende da come la vedi tu la pioggia. Se io ti chiedessi qual è la migliore delle piogge, quella d'autunno o quella della primavera? La risposta cambierebbe a seconda del nostro stato d'animo, delle nostre esperienze, perché la pioggia d'autunno è preludio dell'inverno, l'estate è finita, eppure è quella pioggia che bagna la terra che ormai si è asciugata, e quindi assolutamente necessaria, utile, fonte di benedizione, o al contrario quella di primavera che è quella che serve per far completare i percorsi di maturazione dei frutti ed è preludio per l'estate, però è l'ultima prima dell'estate. Insomma, a seconda della tua necessità e della tua visione delle circostanze, del tuo bisogno, quella pioggia cambierà di significato. Ma quello che importa è che tu ti trovi di fronte ad un inverno o che ti trovi quasi alla soglia di una nuova estate, quindi sei in primavera, che Dio faccia scendere su di te le piogge della sua benedizione. E questo compete al Signore. L'abbiamo letto insieme. Io lo farò. Se voi siete fedeli, io lo farò. E c'è qualche altra cosa che è descritta. Tre azioni di Dio che sono divine, ma che richiedono la tua partecipazione. Avete letto insieme a me? Nel versetto 14, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio. Tre elementi che certamente non devo introdurre, che conoscete, e che possiamo rivedere oggi in una maniera nuova: il grano, il vino e l'olio. E se ci fate caso, tutti e tre questi elementi richiedono sì un'azione divina nella produzione degli elementi di base, ma richiedono un tuo intervento per la lavorazione, un intervento umano per rendere ciò che Dio fa crescere, ciò che Dio provvede, qualcosa che sia utile alla nostra vita. Lavorazioni benedette. Questo era il titolo della predicazione. Tre lavorazioni, tre elementi che sono immagine di tre aspetti diversi, tutti e tre citati durante questa presidenza, la presidenza di questo culto, la preghiera, durante i momenti che hanno preceduto la predicazione. Sono la forza, la gioia e l'unzione, la benedizione, l'unzione spirituale. E il primo elemento di cui vi voglio parlare è il grano. È elemento di base per ciò che è universalmente riconosciuto come l'alimento necessario a vivere, ovvero il pane. Ora qui potremmo aprire una serie di considerazioni circa il pane, circa le affermazioni divine, circa le affermazioni di Cristo, che dice: io sono il pane della vita. Io sono colui che dà sostegno, che dà forza, che ti dà la possibilità di andare avanti. E dunque oggi per noi, senza perderci in ulteriori citazioni, è necessario fare delle considerazioni su quello che Dio fa, che Dio provvede. Dio vuole fare crescere, ha già fatto crescere nella tua vita ciò che è utile, ha già preparato per te ciò che è utile perché tu oggi abbia nuove forze. Tu vuoi stare insieme a me? Io ho già preparato, ti dice il Signore, ciò che ti darà nuove forze. Un altro elemento che diede forze straordinarie ad un uomo di Dio, una focaccia preparata da Dio stesso per un uomo che era senza forze. Vi ricordate chi era? Elia. Si ritrovò a mangiare ciò che Dio aveva preparato per lui. E dalla forza che quel pasto gli diede, poté camminare 40 giorni e 40 notti. Un periodo simile a quello che Gesù percorse nel deserto di Giuda. Un percorso, una forza soprannaturale. Oggi ti voglio parlare di una forza soprannaturale, sì. Fratelli, quanti di voi vivono nelle difficoltà? Domanda retorica. Quanti di voi stanno cercando nuove forze perché rischiano di abbandonare? Non so quante volte stavo scrivendo le mie dimissioni da pastore. Non so quante volte stavo dicendo: Signore, io non ce la faccio più. Io non sono capace, io non ho la possibilità, qualsiasi cosa faccio finisce male, è sbagliata, mi crea un sacco di problemi. E quante volte sono arrivato al limite dell'abbandono. Ma vi do una bella notizia: quello che è accaduto per me accade anche per ognuno di voi. Dio è capace al momento opportuno di darci nuove forze. Però affinché il grano, ecco, arriviamo al dunque, se no ci perdiamo, però affinché il grano sia tale, occorre che noi raccogliamo. Dio fa crescere le spighe. Oh, quante volte la Bibbia ci parla di ciò che Dio fa crescere, che viene seminato e che poi viene fatto crescere. Ma il grano si ottiene se tu ti metti al lavoro. Stai aspettando nuove forze dal Signore? Inizia a lavorare con quelle che hai. Vi ricordate la citazione di Gedeone, no? Colui che stava lavorando la sua raccolta nello strettoio. A quell'uomo, con quelle poche forze, secondo una logica umana, Dio dice di liberare il suo popolo da Madian e gli dice: va con questa tua forza. Ma io non ne ho di forze. Quella che hai, smettila di pensare che dovrà accadere domani. Oggi, quel poco che hai, adesso, la forza che ti permette di stare qui al culto, a sopportare me, inizia a usarla e di: Signore, io voglio investirla, ti prego, fai che io oggi ti possa servire di più. Fai che io oggi mi possa impegnare con te. E per ottenere il grano occorre trebbiarlo. Le spighe vengono disposte nell'aia e vengono fatti passare carri, cavalli o buoi. C'è una lavorazione che non deve distruggere il seme, il granello, ma deve separarlo da ciò che è inutile. E per avere forza occorrerà, te lo dico già, che mentre tu investi le tue forze accada qualcosa che potrebbe anche farti un po' soffrire. In palestra si dice no pain, no gain. Senza sofferenza non c'è crescita. Ecco, ogni volta, e noi viviamo una palestra spirituale, la sofferenza di Cristo è per noi impossibile da rivivere, ma c'è un tipo di sofferenza che ha a che fare con le circostanze, con ciò che avviene, che sì, ci fa male. Non smettere di servire. Non smettere di impegnarti. Se tutti attorno a te abbandonano, non smettere di amare il Signore. Se senti che sul tuo dorso stanno passando buoi, cavalli, ruote di carro, non importa. Non importa se gli altri non ti comprendono, se gli altri non ti capiscono, non importa se le circostanze sono troppo dure per te. Con la tua forza, vai, Dio la moltiplicherà. E avverrà qualcosa di speciale. Dopo aver raccolto questo grano, viene fatto trebbiare e poi occorre che agisca un vento. Si dice ventilare. È un'attività per la quale un'aia posta in collina non servono grandi monti. Una collina, come poteva essere il Golgota. Una piccola collina, a dire il vero. Dove soffia un vento speciale, che è il vento dolce, ma costante e potente dello Spirito Santo. Pone gli operatori della campagna a usare il ventilabro, conoscete questo strumento, una sorta di forcone. Mentre il vento soffia, si fa una cosa bellissima, semplice, si solleva tutto quello che è rimasto nell'aia. Il vento allontanerà ciò che è inutile, la pula. Questa era l'immagine nella campagna descritta in questi testi. E ricadrà soltanto ciò che è utile. Continua a servire il Signore. Rimani alla sua presenza. Dio ti darà nuove forze e in ogni circostanza della tua esperienza, anche triste, rimarrà solo ciò che ti è utile. Vuoi diventare più forte? Non avverrà in un istante, ci vorrà del tempo, ma se tu lavori su te stesso e ti fai lavorare dal Signore, tu avrai del grano per avere forza, andare avanti, cibarti anche nelle esperienze più difficili e avere forza per proseguire e per fare la volontà di Dio. Il secondo aspetto è l'elemento della gioia, il vino. Vi piace il vino? Non mi rispondono, fanno finta di niente. Al di là di tutte le questioni culturali, perché su questo elemento vi sono differenze culturali che hanno anche a che fare con la storia, ad esempio tutti quegli ambienti che sono collegati, non vi devo insegnare nulla, soprattutto qui a Perugia, essendo comunità internazionale, soprattutto ad ambienti anglosassoni per la storia anglosassone, hanno un rapporto di grande attenzione con questo elemento. Ma storicamente nell'umanità è l'elemento della gioia. Anch'esso è il frutto di una lavorazione. E chi conosce il vino? Io da bambino vendemmiavo. Avevamo una grande tenuta, non di proprietà ma in gestione. Mio nonno era un estimatore di terreni e aveva in gestione una enorme tenuta e all'età dei miei figli ogni settembre era il periodo della vendemmia, era una festa per amici, parenti, venivano a decine e decine perché era una grande tenuta. E vendemmiavamo e ricordo benissimo come si produce il vino. E il vino oggigiorno è prodotto con dei macchinari. Anticamente, al tempo a cui fa riferimento il testo, il vino era prodotto in maniera diversa. Dopo la raccolta, esso veniva pestato alla vecchia maniera, letteralmente venivano messi i grappoli in dei bacini e ci si entrava dentro. Si cominciava a pestarlo con i piedi. Nulla di strano, era così fino a poco tempo fa, anche in mezzo a noi. Ci sono ancora ambienti dove questo avviene. Ora, al di là della considerazione che un po' ci stupisce perché noi viviamo in epoca ormai industriale, il vino è l'elemento della gioia. E volete sapere qual era uno dei metodi per far lavorare meglio coloro che pestavano? La musica. Cominciavano gli strumenti a percussione, gli strumenti a corda, tutto ciò che poteva aiutarli a lavorare più allegramente. E da quella gioia causa di un'altra lavorazione, perché voi sapete meglio di me, poiché avete studiato, il vino è il frutto di una fermentazione batterica. Una gioia che può portare, che può corroborare ad un fermento, e da quello viene altra gioia. Vuoi avere più gioia? Inizia oggi ad aprire tutto il tuo cuore, come abbiamo sentito fin dall'inizio. Inizia a sorridere nel Signore. La gioia del Signore è la nostra forza. Inizia a gioire, ricordati chi ti ha salvato, ricordati da dove sei stato tratto, tratta, qual è stata la tua esperienza di base. Io ricordo che prima di conoscere Cristo non riuscivo a sorridere, ora non riesco a fermarmi. E sia così anche per te. La fede in Gesù non è qualcosa che ti deve rendere triste, non è una serie di privazioni, non è una serie di ostacoli, non è una corsa, non è una chicane all'interno della quale ti devi muovere altrimenti soccombi. Dio ti vuole dare gioia, e questa gioia parte da una realtà straordinaria, e vorrei che tutti quanti noi oggi uscissimo con questa consapevolezza: Dio ci ha perdonato da tutti i nostri peccati. Siamo stati perdonati in Cristo Gesù, siamo stati redenti, siamo stati riscattati, resi figli di Dio, figli di re, siamo stati elevati ad un'alta dignità e siamo diventati collaboratori di Dio. Signore, grazie nel nome di Gesù. Vi sia gioia nella tua vita, vi sia gioia nella tua casa. Smettila di preoccuparti di quel che sarà. Inizia a dire, in mezzo a tutte le circostanze che vivi, il mio Dio mi darà la vittoria nel nome di Gesù. C'era un famoso slogan una volta: sorridi, Gesù ti ama. Riusciamo ancora a sorridere nel nome di Gesù? A dire: Signore, grazie. Io non ho paura del mio domani, perché tu arrechi gioia al mio cuore. Io affronto le circostanze non come chi non ha speranza, come chi non ha certezza. Lavoro sulla mia gioia, la offro a te, ci lavoro. Fatemi usare questa espressione: calpesto gli elementi della gioia a suon di danza, senza che io stia dicendo nulla di strano. Questa è l'immagine dell'Antico Testamento, affinché ciò che verrà prodotto arrechi ancora più gioia. Non mi fermo oggi, voglio continuare a credere che Dio opererà e cambierà i cuori e li riempirà della sua presenza, della sua gioia, affinché attraverso di me, di te, di noi, altra gioia arrivi nel mondo, perché noi annunciamo il Vangelo ad ogni creatura. Da gioia nascerà altra gioia, un'altra lavorazione benedetta. Terzo aspetto e concludo. La benedizione, l'olio. Credo che ormai abbiate compreso qual è lo schema, no? L'olio esiste in natura? La risposta è no. Ma è il frutto di una lavorazione. Dio fa crescere gli olivi e le olive in essi. Poi occorre una lavorazione, una raccolta, e le olive vengono messe nei frantoi, nelle macine. E mi piace pensare a tutte quelle volte che sono stato in Israele e passo sempre dal Getsemani. Sapete cosa vuol dire Getsemani? Getshemanim in ebraico vuol dire i frantoi. Il giardino dei frantoi era quella piana alla base del Monte degli Olivi, dove ovviamente raccolte le olive, bisogna raccogliere e macinare subito le olive, altrimenti, per chi studia tecniche alimentari, se non lo fai subito aumenta un valore che si chiama acido lego all'interno dell'olio. Per avere l'olio extravergine d'oliva bisogna macinare le olive entro 24 ore dalla loro raccolta, da quando si staccano dall'albero, se no non si può ottenere quel tipo di olio, un valore di acido lego che sta tra 0 e 1. Non servirà a niente quello che ho detto, però. Era alla base, e infatti quel tipo di olio doveva essere un olio speciale perché era l'olio destinato all'uso del Tempio. Tutto il raccolto del Getsemani era destinato di fatto, infatti il Getsemani sta di fronte il Tempio. Tutto ciò che si raccoglieva era per il Tempio. Ora comprendete anche tutto quello che questo può significare a livello di applicazioni spirituali per il fatto che Gesù stava a pregare nel Getsemani. Tutto ciò che egli realizzava all'interno di questo giardino, di questo orto, chiamatelo come volete, non cambia. Ciò che viene raccolto veniva spremuto. E queste macine che erano nel Getsemani ormai erano impregnate di olio. Ovviamente erano macine di pietra, che erano impregnate ormai d'olio. Mio caro, mia cara, lascia che le circostanze ti schiaccino pure. Ma se queste circostanze portano il volere di Dio, da te non uscirà sofferenza e basta, ma quello che produrranno nella tua vita sarà far uscire l'elemento della benedizione, l'azione dello Spirito Santo. Quante volte hai chiesto, Signore, io voglio che lo Spirito Santo sia evidente, il frutto dello Spirito sia evidente in me. Tante volte l'ho chiesto e ho detto, come faccio? E non avevo capito che il Signore permetteva che avvenissero circostanze nella mia vita così difficili affinché fosse evidente lo scarto. L'impasto di ciò che è superfluo rimarrà separato da ciò che esce. E così avvenne nel Getsemani, vi ricordate? È nel Getsemani che si vede lo scarto tra gli esseri umani. È lì che si rende evidente l'umanità e la differenza con le cose di Dio. È lì nel Getsemani che avviene l'arresto di Gesù. È lì nel Getsemani che mentre Gesù prega gli altri si addormentano. È nel Getsemani che arrivano quelli con bastoni, torce per arrestarlo. È lì nel Getsemani che Pietro, preso dalla sua carnalità, spicca l'orecchio a Malco, il servo del sacerdote. È lì che si vede chi siamo in realtà. E una volta che abbiamo visto quali sono i nostri errori, facciamo sì che Gesù ci possa guarire. Togliamole. Abbiamo viste le cose in noi che non vanno? Allora togli tutto ciò che è superfluo ora e permetti che rimanga soltanto l'azione dello Spirito di Dio. Per vedere la benedizione nella tua vita, accetta i tuoi fallimenti e comincia a dire, Signore, che da ora in poi in me si veda l'azione dell'olio dello Spirito Santo. Con la preghiera, con la mia ricerca della tua faccia, col mio arrendimento. Signore, io voglio che ci sia una lavorazione in me. Sì, se necessario, schiaccia, lavora, distruggi tutto ciò che c'è in me, fai che io possa togliere, che si renda evidente la mia umanità. Che mi importa? Quello che importa è che una volta vista la mia umanità, io la possa togliere offrendola a te, dicendo, Signore, fanne tu, allontanala tu, gettala tu via, io non voglio più averci a che fare. Voglio che di me, in me, fuoriesca l'evidente presenza dello Spirito di Dio. Vuoi diventare più simile a Gesù? Devi passare anche dal Getsemani. E lì ci sarà questa lavorazione che farà uscire da te il meglio se sei disposto ad allontanare il peggio. Vogliamo oggi dire: Signore, fai uscire da me il meglio del nome di Gesù. E allora vogliamo iniziare a pregare insieme. Vi invito a chinare il vostro capo. Alziamoci pure in piedi. Vogliamo adorare il Signore. Mentre i nostri cari preparano un inno che ci conduca in un'atmosfera di preghiera e di adorazione, io ti voglio chiedere questa mattina se nel tuo cuore c'è stato recentemente il desiderio di abbandonare, di lasciare, per via di forze che ormai sono venute meno, per via di abitudini che ormai ti hanno portato a considerare le cose di Dio come inutili, incapaci di darti forza per andare avanti. Sappi che Dio ha fatto crescere del grano e quel grano rimarrà lì finché tu non scegli di usare la tua poca forza per raccoglierlo. E mentre raccogli con la poca forza che ti rimane ciò che Dio ha provveduto per te, inizia a lavorarlo. Inizia a dire: Signore, io voglio usare questa forza, voglio investire questa poca forza come Gedeone nelle tue vie. Mi è rimasta poca forza. Signore, la offro a te. Voglio tornare, voglio iniziare a fare la tua volontà. Ti voglio servire. E quel grano sarà trebbiato. Sì, avrai anche lì delle difficoltà, non importa. Dio ti solleverà in alto, ti lancerà in alto, mentre soffia il vento dello Spirito Santo, e allontanerà tutto ciò che è inutile. Sarà allontanato lo scarto e ciò che tornerà sarà utile per dare forza alla tua vita. E Dio potrà prendere anche quel poco pane che ne viene fuori e moltiplicarlo per la sazietà tua, per dare forza a te e a migliaia di persone attraverso di te. C'è del vino che Dio vuole fare nascere, quel vino dell'ultima cena, quel vino dei patti, il vino dei contratti con Dio, il vino della gioia. Quella bevanda che Dio vuole fare abbondare nella tua vita e che vuole produrre attraverso di te gioia in altri. Se tu oggi ti rallegri nelle cose di Dio, le cose di Dio non sono tristi. Dio vuole riempire il tuo cuore di gioia. Inizia a considerare qual era la tua condizione prima, da quale fango sei stato tirato, tirata fuori. Servire il Signore non toglie la gioia, dà gioia ai nostri cuori. Tutto ciò che non serve alla gioia è acida, è acido, e rovinerà la gioia. E allora anche lì ci sarà uno scarto, ma fai fuoriuscire da te quell'elemento che nel tempo crescerà, fermenterà e farà sì che la tua gioia sia abbondante, completa, contagiosa. Che Dio veda, che Dio faccia in te un'opera che tutti gli uomini vedono e che tutti possano guardarti negli occhi e dire: tu hai una luce straordinaria, in te c'è qualcosa di diverso, c'è gioia nella tua vita. Permetti a Dio di farlo. Permette al Signore di far uscire il meglio di te. Sì, nel Getsemani, raccogli ciò che Dio ha fatto crescere e sii disposta a scoprire qual è il peggio di te affinché tu possa allontanarlo. Tu possa dire: non mi è utile. E quando questo avverrà, in quello stesso momento starà uscendo il meglio di te. Riconoscere le tue mancanze, accettarle, presentarle a Dio, è il modo per far uscire il meglio del frutto dello Spirito nella tua vita. Dio farà fiumi di Spirito Santo abbondare attraverso di te nella vita degli altri. Ci saranno rigagnoli che usciranno dal tuo cuore, di cui tu non sapevi nemmeno l'esistenza, un frutto benedetto, un olio che sarà utile nel Tempio del Signore, nella Chiesa del Signore. Tu sarai benedetto, benedetta, e di benedizione per gli altri, per il Tempio di Dio, lì al Getsemani, in ginocchio, fai uscire il meglio della tua vita. E questa mattina Dio lo vuole fare in te, insieme a te, nel nome di Gesù.